Tanto grazie per essere presenti sia online che di persona a questo secondo appuntamento della seconda edizione della Cattedra di Teologia Dantesca. Credo che non ci sia assolutamente bisogno di presentare l'oratore di oggi, che però, insomma, almeno dire che si chiama Andrea Drigani e che lo conoscete tutti, sì, ovviamente. Che però oggi farà una cosa anche un pochettino nuova rispetto alle precedenti puntate della Cattedra di Teologia Dantesca, perché ritornerà allo stile della vecchia Lectio Dantis, e non sto a spiegarvelo se non lo sapete come funziona, ve lo spiegherà lui quando sarà il momento. Infatti, questa specie di leggio avrà proprio lo scopo di essere utilizzato nella seconda parte. Ci parlerà ovviamente di un canto interessante del paradiso di Dante, dove compare un imperatore pagano su cui lui si era già soffermato nella precedente lezione che aveva fatto qualche anno fa proprio per la Cattedra di Teologia Dantesca. E questa lezione era dedicata ai temi giuridici della monarchia. Oggi, in quanto almeno mi ha appena detto, quanto ci proporrà vuole essere un'ideale continuazione di quel pensiero, arrivando finalmente alla Divina Commedia e anche a capire le ragioni forse di questa santità che non ci si sarebbe del tutto aspettata. E forse andando anche oltre con qualche prospettiva nuova che magari, si diceva un istante fa, potrebbe preludere chissà a una pubblicazione, a un volume, io mi auguro anche a un articolo per Vivenzomo relativo proprio a quanto sta per dirci. Quindi cedo la parola con gioia al nostro Monsignor Drigani.
Ecco, questo incontro si colloca in relazione con il secondo libro della Monarchia, che fu oggetto, l'accennava ora Don Angelo, fu oggetto della lezione che tenni il 14 dicembre del 2017, intitolata La Romanità nella Monarchia di Dante. In quella circostanza mi sono in particolare anche soffermato su un'opera storica di Paolo Orosio, uno scrittore cristiano che aveva scritto le Historia de versus Paganos, che è considerato il testo base di tutta la storiografia dantesca. Su questa opera storica, peraltro, c'è una bellissima monografia di Fabrizio Fabbrini, professore di storia romana all'Università di Siena Arezzo, che è deceduto un paio d'anni fa, che è un'edizione bellissima. E di questo Orosio sarà Dante ancora che ne parla, sempre nel Paradiso al canto decimo. Perché l'idea di Orosio, che scrive questo testo, Adversus paganus non vorrebbe dire in latino contro, ma vorrebbe dire di fronte ai pagani, da un'interpretazione della storia. Questo libro gli era stato sollecitato da Agostino ed è in qualche modo collegato, anche se sembra diverso, perché Orosio vede nella storia romana un segno della provvidenza, cioè un segno evidente della provvidenza divina. E cerchiamo di vedere il perché. Allora, la prima volta io mi sono imbattuto nel Giustiniano dantesco fu durante l'anno accademico 1972-73 all'Università degli Studi di Firenze, era il mio secondo anno di giurisprudenza e frequentavo il corso di esegesi delle fonti del diritto romano che era tenuto dal professor Giancoalberto Archi, quale ci aveva dato un testo intitolato appunto Giustiniano legislatore. Ed era un insieme di cinque articoli che lui aveva scritto, in particolare uno era proprio dedicato al Giustiniano dantesco, che lui aveva affrontato in una conferenza a Ravenna nel 1965, e ricordava sempre, è vero, che a Ravenna, nella Basilica di San Vitale, ci sono famosi mosaici che rappresentano Giustiniano e la moglie Teodora. Di recente gli studi hanno in qualche modo riabilitato anche Teodora, che Procopio aveva attaccato. Invece rimane un personaggio molto importante Teodora. C'è una bellissima monografia di Teodora, la moglie di Giustiniano, l'imperatrice, una persona colta che aveva seguito tante tematiche religiose, che morirà molto prima di lui. Però è un personaggio veramente importante anche Teodora, che andrebbe ulteriormente approfondito. Ecco, in questo Giustiniano dantesco che ci presentò Gian Gualberto Archi, che è stato professore ordinario di diritto romano, è stato anche rettore dell'Università di Firenze. Su questo poi vorrei arrivare alla fine di questo mio dire. Voglio anche precisare che mi sono avvalso del commento dell'Anna Maria Chiavacci Leonardi per quanto riguarda l'esegesi dettagliata del canto. Consiglio sempre, a mio modesto modo di vedere, come uno dei migliori commenti che esistono, questo dell'Anna Maria Chiavacci Leonardi. Allora, il canto sesto del Paradiso c'ha un preludio nel canto quinto, sempre del Paradiso, perché Dante incontra uno spirito e gli rivolge due domande: chi egli sia e perché sia stato posto in quel cielo, il cielo di Mercurio. Ma non so chi tu sei, né perché aggi, anima degna, il grado della sfera che si vela a mortai con altrui raggi. Ecco, il canto sesto del Paradiso, che è incentrato tutto nel discorso di Giustiniano, perché Giustiniano è il protagonista assoluto, è l'unico canto che ha un unico protagonista, Giustiniano, che parla dall'inizio alla fine. E risponde Giustiniano alle due domande. Certamente il soggetto del canto, che è nel discorso di Giustiniano, è l'aquila imperiale. L'aquila certamente era, che viene considerata il simbolo eterno della giustizia umana e divina. L'aquila, c'è una citazione nell'Eneide, nel libro primo, al versetto 394, l'uccello di Giove. Poi noi abbiamo nella Bibbia, sia nell'Antico sia nel Nuovo Testamento, il riferimento all'aquila. Basterebbe pensare il Salmo 16,8, sub umbralarum tuarum, protegge nos domine, sotto l'ombra delle tue ali. Oppure il libro del Deuteronomio, come un'aquila veglia sulla nidiata, l'esempio dell'aquila, per non parlare poi del libro dell'Apocalisse, dove c'è chiarissimamente l'aquila. Vi ricordate l'episodio quando il drago sta per uccidere, sta per eliminare la donna? L'aquila interviene con le sue ali e salverà la donna. Quindi l'aquila nel libro dell'Apocalisse è proprio il segno della protezione divina e che libera dal male. E quindi l'aquila imperiale romana, che si colloca in questo, il simbolo di Roma, ma sempre il simbolo di Roma, ma intesa come il simbolo della giustizia. E qui abbiamo la risposta alla prima domanda: chi sei? E l'anima risponde: Cesare fui e son Giustiniano, che per volere del primo amor che io sento, dentro le leggi trassi il troppo e il vano. Si presenta: Cesare fui, sono Giustiniano e sono stato imperatore, ma il mio nome è Giustiniano. E fa riferimento alla più grande opera che lui ha compiuto, l'opera del Corpus Iuris Civilis. E questa citazione, entro le leggi trassi il troppo e il vano, Dante la riprende dalle parole stesse di Giustiniano nella Costituzione Deo Auctore del 530, quando ordina la pubblicazione del digesto, che sarà la prima una dei quattro elementi del Corpus Iuris Civilis. Il digesto sarebbe un'antologia di tesi, un'antologia proprio ragionata, ordinata, dei testi dei più importanti giuristi romani. Quindi l'antologia, è chiaro, si fa scegliendo, quindi è chiaro, perché l'antologia fa riferimento a dei testi, possono essere anche un po' troppo lunghi, e troppo in vano. E quindi, infatti, le citazioni del digesto sono tutte molto abbastanza brevi. Quindi, diceva così, traduce molto bene Dante: dentro le leggi trassi il troppo e il vano, dice Giustiniano, omni super vacua similitudine e tenequissima discordia assolute. Proprio si vede che lui traduce da Giustiniano, che per voler del primo amor che io sento, il primo amore, la volontà dello Spirito Santo, e queste cose le scrive Giustiniano in tutte le sue costituzioni, dedica questa opera a Dio e chiede l'ispirazione a Dio. Quindi in quest'opera che sembra giuridica, lui la vede in un senso teologale, giustiniano, e questo certamente Dante lo sa. E del resto mi ha colpito quando secoli dopo Francisco Suarez, il grande teologo e canonista, scriveva che omnium legum discussio est theologice facultatis. Quando si parla di leggi, diceva Suarez, il più grande studioso, un personaggio famosissimo e importantissimo, era completo teologo, filosofo, canonista, studioso di diritto, quindi metteva i problemi della legge nell'ambito sempre della teologia. Allora, torniamo un attimo a Corpus Juris Civili. Vi dicevo che il digestum è uno dei quattro elementi, delle quattro parti del Corpus Juris Civilis. Le altre tre parti sono le institutiones, che sarebbe, su questo poi ci ritorniamo, un manuale che Giustiniano emana, contenente i principi fondamentali del diritto. Un manuale, che lui pubblica con la Costituzione Imperatoria Maiestatem il 21 novembre 533. Poi vi spiegherò il perché lui annetteva importanza a questo manuale istituzionale, che promulga. Poi abbiamo il Codex, che sarebbe la raccolta delle costituzioni imperiali antecedenti a Giustiniano, e poi le novelle, novellae, che sono le costituzioni di Giustiniano. Quindi, riepilogando, le quattro parti del Corpus Juris Civilis: le institutiones, il digestum, il codex, le novelle, che poi fu oggetto di grandissimo studio a Bologna, quindi certamente Dante le conosceva, perché sono state poi studiate proprio l'Università di Bologna, viene fondata nel 1889, tra le varie sue finalità è quello di studiare e commentare il Corpus Juris Civilis di Giustiniano. E quindi in questo senso anche la Costituzione con la quale lui promulga il Codex Giustiniano, cioè sarebbe le Costituzioni Imperiali antecedenti a lui, sempre noi abbiamo la dedica a Dio e l'aiuto a Dio nel compilare quest'opera. Il canto poi prosegue, quindi questo è il punto di partenza, la grande opera di Giustiniano, il Corpus Juris Civili. Sono passati tanti secoli, ma Dante si rende conto che è un'opera fondamentale, la sarebbe ancora oggi, perché insomma, grosso modo tutti i paesi del mondo, insomma, salvo, si ispirano. Ora, dice, di recente anche la Cina si sono messe a studiare il Corpus Juris Civili di Giustiniano, perché rappresenta un elemento fondamentale, i principi generali del diritto. Il tema che poi Dante affronta è la questione, c'è una questione che riguarda Giustiniano intorno alla questione monofisita, quello della vera fede in Cristo, perché c'è un problema, perché Giustiniano ha un atteggiamento nei confronti del monofisismo, non era rigido, nel senso che qui ora va specificato che non c'è un solo monofisismo, c'è quello di Eutiche, c'è questo, quello di Severo d'Antiochia, qui. Però certamente lui era un po' sensibile a certe tematiche del monofisismo, se non quello, ovviamente quello eutichiano no, ma quello di Severo d'Antiochia sì, che lui, insomma, quest'idea, lui era sostenitore molto della divinità di Cristo, questo si vede, l'uomo di fede, che insomma era attratto in qualche modo. Ma Dante ricorda il grande episodio che Agapito primo Papa si reca a Costantinopoli, e in una serie di colloqui che sono storicamente porta praticamente Giustiniano in quella che è la vera fede. E qui dice il canto: e io li credetti. Questo allora ci fa capire che per Dante l'obbedienza alla fede non è soltanto la virtù personale del cristiano, ma è anche una fondamentale direttiva per il buon governo. E qui si entra in un tema, e poi un domani vorrei anche io affrontarne, quando vorrei commentare il libro terzo della monarchia, i rapporti tra Chiesa e Impero. Qui Dante fa capire che il Romano Pontefice, supremo pastore e supremo magister fidei, questo ci fa comprendere che la potestà primaziale del Romano Pontefice è pastorale e magisteriale, non è né civile né militare. Questo sarà tutto il lungo tema che lui affronterà, appunto ve l'ho detto, nel libro terzo della monarchia, che è il rapporto tra, non tra Chiesa e Stato, tra Chiesa e Impero, ma su questo mi riservo un domani di fare uno studio. Questa è la prima risposta, ma questa prima risposta Dante, Giustiniano, volevo dire, fa un'aggiunta e tira fuori la questione dei Guelfi e dei Ghibellini, i quali nei confronti dell'aquila imperiale, simbolo dell'impero, c'è chi se ne appropria e c'è chi si oppone. Però, poi lo specificherà meglio, queste opposizioni, questi due partiti non hanno nulla a che vedere né con il senso né con l'autorità imperiale. Si muovono sulla base di rivalità politiche, ma l'impero non c'entra per nulla. Diventa solo un pretesto per scontrarsi politicamente. E qui abbiamo, canto insiste, una rapida e veloce rassegna della storia romana. Perché? Perché Dante vuole dimostrare la legittimità dell'impero romano voluto da Dio per offrire le migliori condizioni sia della nascita di Cristo sia della sua morte. Questa funzione provvidenziale era attribuita dalla tradizione cristiana alla pace austea. L'Aquila lo citava sempre, la famosa frase di Virgilio: Gesù nasce toto orbe in pace composito. Non è un caso, toto orbe in pace composito, perché finito tutto, sono finite le guerre civili, l'impero d'Ottaviano, siamo veramente toto orbe in pace composito. E questo non era un caso. Ma questo non è che non lo diceva la Pira, c'era tutta la tradizione che dicevano che non era un caso il toto orbe in pace composito. E qui lo ripete: redur lo mondo a suo modo sereno, che proprio traduce toto orbe in pace composito. Poi ci sono due elementi nel canto molto importanti che ci ricollegano intorno alla parola vendetta. Nel versetto 90, quando parla dell'aquila imperiale gloria di far vendetta della sua ira, e quando poi nel versetto dopo dice a far vendetta corse della vendetta del peccato antico. Allora, intanto questa parola vendetta all'epoca di Dante non ha quel significato negativo che noi abbiamo, che la sarebbe la parola vendetta traduceva la concezione di vindicatio, la vindicta. Cosa sarebbe stata la vindicatio nella mensa romana? Il ripristino della giustizia violata, che però avrebbe dovuto compiere solo l'autorità. Sono stato chiaro? Ecco dov'è la differenza. Quella rivendicazione della giustizia, se no la diventerebbe una cosa che non è più pubblica. Il ripristino della giustizia non può essere fatto mai dal singolo personaggio, ma lo deve fare sempre e soltanto l'autorità. E all'impero romano, secondo Dante, va inoltre il merito di aver dato anche la legittimità giuridica alla condanna di Cristo, come inflitta dall'intero genere umano da esso rappresentato, come già col censimento di Augusto l'aveva data alla sua nascita. Gesù si sottopone al censimento d'Augusto, quindi dando un senso giuridico di sottomissione a quella che è l'autorità imperiale, e anche nella condanna. C'è una lunga citazione della monarchia, ora ve la leggo in italiano, che al libro secondo, al versetto 1.5, ve la leggo in italiano. Si ergo, in latino dice, si ergo subordinario iudice Christus passus non fuisset, illa pena, punizio non fuisset, et iudes ordinarius esse non poterat nisi sopra totum manum genus jurisdizione mabens, cum totum manum genus in carne illa Christi puniretur. Traduco. Dice Dante, se la passione di Cristo non fosse avvenuta per opera di un giudice legittimo, non sarebbe stata una punizione, una violazione del diritto. E giudice legittimo non poteva essere se non che aveva giurisdizione su tutto il genere umano, perché tutto il genere umano fu punito allora nella carne di Cristo. Questo è quello che dice la monarchia. L'altra espressione, a far vendetta corse della verdetta antica. Perché l'aquila romana, impersonata dall'imperatore Tito, corse a punire la punizione del peccato originale che era stata compiuta con la condanna di Cristo. Orosio riteneva che la distruzione di Gerusalemme fosse una punizione divina per la crocifissione di Cristo. Questo discorso potrebbe essere un po' a far vendetta corse della vendetta del peccato antico, viene approfondito nel canto successivo al canto sesto, nel canto settimo, del paradiso. Come giusta vendetta giustamente punita fosse, però d'un atto uscire cose diverse, che a Dio e ai giudei piacque una morte, per lei tremò la terra e il ciel s'aperse. Dice Dante, da uno stesso atto, la crocifissione di Cristo, scaturirono due diverse e contrastanti conseguenze. Con una stessa morte fu gradita a Dio, in quanto soddisfece la sua giustizia punendo la natura umana, e agli ebrei, in quanto essi ritennero una bestemmia che Cristo si proclamasse figlio di Dio e Messia, non riconoscendolo come tale, e così lo considerarono reo di morte. Questa è la spiegazione che fa Dante nel canto settimo del Paradiso. E poi Dante ricorda, alla fine dell'Excursus, tempi più recenti, quando il dente longobardo morse la Santa Chiesa sotto le sue ali, Carlo Magno, vincendo, la soccorse. Quindi allude alla ricostituzione del Sacro Romano Impero, alla Costituzione, anche se l'impero romano, anche quando fu diviso da Teodosio, però era sempre un unico impero, capito? Tant'è vero che quando Odoacre depone Romolo Augusto, manda le insegne imperiali a Costantinopoli all'imperatore Zenone e dice di governare come patrizio. Quando Carlo Magno si proclamerà imperatore, ci saranno dei grossi problemi con la corte di Costantinopoli. Poi arriveranno ad Aquisgrana ad un accordo in cui riconosce la piena legittimità del Sacro Romano Impero. Questa però la sarebbe una storia, Sacro Romano Impero non mi posso permettere, ma la sarebbe interessantissima. Perché allora l'Aquila prosegue con Carlo Magno la vittoria su Desiderio, re dei Longobardi, l'incoronazione la notte di Natale da parte di Papa Leone III che incorona Carlo Magno e riprende quindi una storia. Tant'è che poi addirittura definitivamente l'Aquila entra nello stemma carolingio. Infatti sono diversi ad avere il testo dell'Aquila, eh? L'Aquila le è rimasta, poi la diventa degli Asburgo, la diventa la diventa degli Asburgo, poi la diventa dello Zar, perché ricordatevi, Gzar vuol dire Cesare. Gzar voleva dire Cesare, perché in fondo l'idea di loro era di essere la terza Roma, capito? C'era Roma, poi c'era la nuova Roma, che era Costantinopoli, e Mosca, che si arrogava di essere la terza Roma, e che però vuol dire che Roma era ritenuta importantissima, perché se tutti si rifacevano a Roma vuol dire che la ritenevano fondamentale, se no si faceva riferimento. Il canto poi prosegue ricordando l'assurda e falsa contrapposizione tra Guelfi e Ghibellini, perché è una contrapposizione che prescinde dall'impero, dal papa, è solo una vega tra le varie famiglie, gli Angiò e gli altri, che però alla fine danneggiano la stessa idea dell'impero, perché non hanno nulla a che vedere, perché poi i francesi, qui il punto ne ebbe sempre domanda, Bonifacio VIII, che ce l'aveva a morte un Filippo il Bello, però Bonifacio VIII, per esempio, ce l'aveva a morte il Sacro Romano Impero, contro il quale ce l'aveva a morte anche Filippo il Bello. La cosa forse a Bonifacio VIII bisognava ci pensasse, no? Perché lui era contro il Sacro Romano Impero, era contro Filippo il Bello, però Filippo il Bello è contro lui e contro il Sacro Romano Impero. Cioè, l'unico punto che gli univa Bonifacio VIII e Filippo il Bello nel loro odio furibondo, c'avevano un solo punto in comune: il rifiuto dell'impero romano. Qualcosa avrebbe dovuto pur dirgli a Bonifacio VIII questo particolare. Ecco, allora, poi la seconda domanda: come mai sei qui? E Giustiniano gli risponde che Mercurio è la più piccola stella del cielo, si correda delle anime di coloro che si adoperarono in terra per ottenere onore e fama. Qui ci sono dei buoni spiriti che per primo scopo ebbero la gloria terrena e non la gloria di Dio, ma la gloria umana l'hanno ottenuta in modo lecito e poi comunque fecero delle opere giuste e meritorie. Questo, fecero delle opere giuste e meritorie. Perché probabilmente cosa può succedere? Che qualcuno fa un'opera giusta e meritoria, certamente pensa anche alla propria gloria, ma comunque c'è anche la gloria di Dio, però probabilmente si muove sulla base di una gloria personale, ma comunque rimane che l'opera è giusta e meritoria e che comunque questa gloria l'ho ottenuta in modo lecito. Questo è un limite umano, un limite però di per sé l'opera c'era giusta e meritoria. Ora se l'abbia fatto per la gloria di Dio o per la propria gloria personale, però comunque sia l'opera l'abbia fatta, se si sta ai fatti, benissimo. Allora, la viva giustizia, poi spiega Dante, sa commensurare tutte queste realtà e quindi riesce poi a trovare quella vera felicità, perché in fondo l'anima di queste persone erano buoni spiriti, era un'anima buona, anche se forse hanno pensato un po' più alla gloria umana, ma non che non avessero pensato alla gloria di Dio, e comunque hanno fatto opere giuste e meritorie. Ecco perché di Giustiniano: l'avrà fatto per la sua gloria, non c'è dubbio, ma fece un'opera grandissima che non l'ha mai fatta più nessuno, e questa l'ha fatta perché l'ha voluta fare, e questo è importantissimo. Allora, e poi, perché la giustizia poi non è soltanto un dovere, ma diventa anche una gioia e una letizia. E poi il canto si conclude con questa breve storia di Romeo di Villanuova, quest'uomo che era stato alla corte di Raimondo di Provenza e del conte di Provenza, che aveva aiutato molto questo conte in incarichi tanto importanti e che poi si trovò vittima di una serie di ingiuste calunnie da parte degli altri cortigiani, che purtroppo in qualche modo stavano per influenzare anche lo stesso Raimondo di Provenza, e costringono quindi questo Romeo, che era stato primo ministro del conte di Provenza e l'aveva veramente aiutato, collaborato e servito, e lo costringe all'esilio, un esilio doloroso. Come sempre capita, questa è una nota autobiografica di Dante, a tutti coloro che hanno servito la giustizia. Quindi questo personaggio minore, Dante, vive questo. Ma ora io vorrei tornare un attimino al Giustiniano dantesco di cui parlava il professor Gian Gualberto Archi, quale in una nota polemica diceva che secondo lui il Giustiniano dantesco era da considerarsi più aderente alla storia di alcune interpretazioni moderne. Perché, diceva il professor Archi, Giustiniano, dedicando a Dio la sua opera giuridica, sa che non lavora per un'esigenza contingente, ma per l'eternità. Giustiniano, con la sua compilazione, ricordo il Digesto, le istituzioni, il Codex, le novelle, intende provvedere, ecco qui è una sottolineatura importantissima, intende provvedere a due essenziali funzioni: la educazione al diritto e la sicura ed agile amministrazione della giustizia. Infatti lui pubblica alle istituzioni la educazione al diritto. Questa è la preoccupazione di Giustiniano. Non intende fare una raccolta di leggi. Intanto fa l'antologia degli scritti, che già non sarebbe un testo giuridico, ma nel senso di filosofico o giuridico teorico. In più fa questo manuale perché il suo compito è quello di provvedere alla educazione al diritto. E poi la sicura ed agile amministrazione della giustizia. E questa concezione, osservava il professor Archi, che stacca Giustiniano non solo dagli altri legislatori coevi, ma da quasi tutti gli altri legislatori della storia. Giustiniano vede nel giurista, diceva il professor Archi, non l'uomo che deve apprendere e applicare delle norme astratte, ma una mente e uno spirito da educarsi allo studio di quel diritto formatosi nella lunga storia dell'esperienza romana e così antitetico all'incombente realtà dei barbari. Sottolineo, all'incombente realtà dei barbari. Allora, attenzione, io nella mia attività di docente mi sono sempre ispirato a questo. Non ho, sembrava che insegnare diritto non mi dovevo limitare a fare la spiegazione delle leggi. Io avrei il mio sogno, non so se ci sono riuscito, ho cercato, ho tentato di farlo, era quello di creare una mense di studio, di approfondimento, perché chiunque si trova nella, non solo i giudici o non solo i vescovi si trovano ad applicare e interpretare il diritto, qualsiasi persona, qualsiasi fedele è chiamata a interpretare il diritto nelle cose piccine o nelle cose grandi. Allora, a me piaceva aver dato un sistema in cui uno sapesse muoversi dentro. Mi date un diritto vivo. No, no, non è un diritto che vo a consultare, se no basterebbe un computer, ma c'è l'elaborazione culturale di vedere quale norma deve entrare dentro. Io ho sempre cercato di fare così. Allora, Giustiniano e i suoi collaboratori dimostrano di essere in grado di comprendere, di soddisfare ad un tempo le esigenze contingenti e quelle che allora sopravviveranno. In quanto Cesare, l'imperatore provvederà alle prime, come Giustiniano soddisferà le seconde, quelle che dovranno sopravvivere. Il mirabile verso di Dante, Cesare fui, son Giustiniano, chiude dunque, diceva il professor Archi, in poche parole, una sintesi validissima dell'uomo. La sua figura si presenta in un insieme di transeunte e di eterno, e questo sta nella magia del verso. Allora,
posso introdurti?
Sì, sì, ecco adesso il canto. Bene, bene. Sì.
Una semplice nota tecnica. Vi dicevo che Andrea fra poco farà una cosa che noi non abbiamo mai fatto, ma è tipica della Lectio Dantis, che è la lettura del canto. Io vorrei darvi un consiglio. Anche io, mentre Andrea parlava, scorrevo il canto sesto sul telefonino. Il consiglio è molto semplice. Noi siamo disabituati a usare le orecchie. E invece vi spingerei a usare le orecchie, cioè a chiudere appunti, a chiudere libri, a chiudere Divina Commedia, a chiudere computer e lasciarvi prendere dalle parole che sentirete. Dante non è sempre immediatamente intelligibile, no, ma se voi vi lasciate prendere dalle parole che sentirete, il contesto vi aiuterà a fare pace con quelle parole più ostiche. Però bisogna rimparare a usare le orecchie.
Sì, come si faceva una volta.
E allora lascio questo microfono ad Andrea.
Spengo qui.
Sì.
Dante l'ha detto in piedi. Dante l'ha detto in piedi, se vuole che c'era. Allora.
Poscia che Costantin l'aquila volse contro il corso del ciel che la seguio, dietro all'antico che Lavinia tolse, 100 e 100 anni e più l'uccel di Dio nello stremo d'Europa si ritenne, vicino a monti dei quai prima uscio. E sotto l'ombra delle sacre penne governò il mondo lì di mano in mano e sì cangiando in su la mia pervenne. Cesare fui e son Giustiniano che per voler del primo amor che io sento dentro le leggi trassi il troppo e il vano. E prima ch'io all'ovra fossi attento una natura in Cristo esser non più e credea e di tal fede ero contento. Ma il benedetto Agapito, che fu e sommo pastore, alla fede sincera mi dirizzò con le parole sue. Io li credetti, e ciò che in sua fede era, veggi or chiaro sì come tu vedi, ogni contraddizione è falsa e vera. Tosto che con la Chiesa mossi i piedi, a Dio per grazia piacque di ispirarmi l'alto lavoro, e tutto in lui mi diedi. Al mio Belisar commendai l'armi, cui la destra del ciel fu sì congiunta che segno fu ch'io dovessi posarmi. Or qui alla question prima s'appunta la mia risposta, ma sua condizione mi stringe a seguitar alcuna giunta. Perché tu veggi con quanta ragione si muove contro il sacrosanto segno chi il s'appropria e chi a lui s'oppone. Vedi quanta virtù l'ha fatto degno di reverenza. E cominciò dall'ora che Pallante morì per dargli regno. Tu sai che il fece in alba sua dimora per 300 anni e oltre, infino al fine che i 3 a 3 pugnar per lui ancora. E sai che il fe dal mal delle Sabine al dolore di Lucrezia in 7 regi, vincendo intorno le genti vicine. Sai quel che fe portato dagli egregi romani incontro a Brenno, incontro a Pirro, incontro agli altri principi e collegi, onde Torquato e Quinzio, che dal Cirro negletto fu nomato, i Deci e i Fabi ebber la fama che volontier mirro. Esso atterrò l'orgoglio degli Arabi, che dietro ad Annibal passaro l'alpestre rocce, po di che tu l'abi. Sott'esso giovinetti trionfaro Scipione e Pompeo, che a quel colle sotto il qua tu nascesti, parve amaro. Poi, presso al tempo che tutto il ciel volle ridur lo mondo a suo modo sereno, Cesare per voler di Roma il tolle. E quel che fe davvaro infino a Reno, Isara vide ed era e vide Senna e ogni valle onde Rodano è pieno. Quel che fe poi che gli uscì di Ravenna e saltò Rubicon fu di tal volo che non seguiteria lingua né penna. Inver la Spagna rivolse lo stuolo, poi ver Durazzo e Farsalia percosse, sicché al Nilo caldo si sentì del duolo. Antandro e Simeonta onde si mosse, rivide, e là dovettore si cuba, e mal per Tolomeo poscia si scosse. Da indi scese folgoranda Iuba, onde si volse nel vostro occidente, ove sentia la pompeana tuba. Di quel che fe col baiulo seguente, Bruto con Cassio nell'inferno latra, e Modena e Perugia fu dolente. Piangerne ancor la trista Cleopatra che fuggendoli dinanzi dal colubro la morte prese subitanea e atra. Con costui corse infino al lito rubro, con costui puose il mondo in tanta pace che fu serrato a Giano il suo delubro. Ma ciò che il segno che parlar mi face aveva fatto prima e poi era fatturo per lo regno mortal che a lui soggiace diventa in apparenza poco e sicuro se in mano al terzo Cesare si mira con occhio chiaro e con affetto puro. Che la viva giustizia che mi ispira gli concedette in mano a quel ch'io dico gloria di far vendetta alla sua ira. Or qui t'ammira in ciò ch'io ti replico, poscia con Tito a far vendetta corse della vendetta del peccato antico. E quando il dente longobardo morse la Santa Chiesa sotto le sue ali, Carlo Magno vincendo la soccorse. Ora puoi giudicar di quei cotali che accusai di sopra e di lor falli, che son cagion di tutti i vostri mali. L'uno al pubblico segno i gigli gialli oppone, e l'altro proprio a quello a parte, sicché forte a vedere chi più si falli. Faccian li ghibellini, faccian lor arte sott'altro segno, che mal segue quello sempre che la giustizia a lui diparte. E non l'abbatta esto Carlo Novello co' guelfi suoi, ma tema degli artigli che a più alto leon trasser l'ovello. Molte fiate già pianser i figli per la colpa del padre e non si creda che Dio trasmuti l'armi per i suoi gigli. Questa picciola stella si correda di buon spiriti che sono stati attivi perché onore e fama li succeda. E quando li desiri poggian quivi, si disviando, pur convien che i raggi del vero amore in su poggi men vivi. Ma nel commensurare di nostri gaggi col merto, a parte di nostra letizia, perché non li vedem minore né maggi. Quindi addolcisce la viva giustizia in noi l'affetto sì, che non si puote torcere giammai ad alcuna nequizia. Diverse voci fan dolci note, così diversi scanni in nostra vita rendon dolce armonia tra queste rote. E dentro alla presente Margarita luce la luce di Romeo, di cui fu l'ovra grande e bella mal gradita. Ma i provenzai che fecer contra lui non hanno riso, e però mal cammina qual si va danno del bene fare altrui. Quattro figlie ebbe, e ciascuna rina a Raimondo Beringhiere, e ciò gli fece Romeo, persona umile e pellegrina. E poi il mosser le parole biece a domandar ragione a questo giusto, che gli assegnò 7 e 5 per 10, indi partisse povero e vetusto. E se il mondo sapesse il cor che gli ebbe mendicando la sua vita a frusto, assai lo loda e più lo loderebbe.